di un gioco, di frizione, in latitudine, o di acceleratore. Non si descriva a me, però, come un automa incompiuto, come una macchina mal disegnata. Questo è il mio progetto perfetto, la datità realizzata. La mia è una destinazione immutata.
Mi fa un po' paura.
E allora c'è una cosa che fa molto più paura di questo, sono le biblioteche. Sa bene Linus e Charlie Brown che hanno paura al terrore della biblioteca. L'immagine in copertina, incidentalmente faccio la bibliotecaria, mi ha fatto pensare a un codice e a un qualcosa che in biblioteca, quando si fanno i preventivi per andare a recuperare archivi da riportare alla luce, c'è un incubo, per restare sul tema che spaventa. L'incubo è il faldone ciccione, cioè quando fai un preventivo guardi i dorsi e quindi dici ma sì, più o meno ci possono mettere 6 mesi, fai un preventivo, ci vorrà un tot, questo lavoro vale un tot. Poi capita il faldone ciccione, quello che lo apri e dentro c'è la qualunque, non riesci a ritrovare, devi rintracciare delle cose, dei timbri, degli autografi e diventi scemo, il tuo preventivo basta sì e no per pagarsi un caffè. E ho pensato proprio a un codice, una versione un po' più, un QR code di Babele con questa immagine, e volevo leggere questi versi di Vincenzo, più attuali, fanno parte del faldone 97, numero 5. Il mio archivio di carte dovrebbe donarsi a una biblioteca o altra istituzione che disponga le cartelle o i quaderni non dentro scaffali con il dorso in fuori, ma in alte pile su tavoli, contenuti in un parallelepipedo di vetro o diverso materiale trasparente di metri 8x4x4. Chi lo consulti, e potrebbe farlo con massima libertà di tempi e di modi, dovrebbe però sottoporsi agli sguardi di tutti i teorici astanti. Se no, nulla. Non sto mica scherzando. Questa mi è piaciuta veramente tantissimo, come pure queste pseudoetimologie. La numero 2. Al fattore 91, pseudoetimologia in forma di appunto. Osso, otto, odo, ritto, rito, retto, detto, tutius, etio, lezio, atto, attendere, torto, certum, sotto, orto, otro, toro, torto, oro. Ma soprattutto osso, e l'ho scelta non per giocare a chiamare un altro minore, sempre con la P del Novecento, per il gioco fonetico, ma perché la poesia di Vincenzo per me ha sempre rappresentato, ha avuto insomma, un contenuto portato, ispirato, nel suo dire una cosa mille, un modo che arriva a un punto, il punto ossuto. Da questo faldone precedente, non so se questa ci sia nella raccolta pubblicata oggi, perché non so, non ho il tempo di, purtroppo, ma me la leggerò con molta calma. E c'è questo punto di arrivo. Chiudo con questa perché veramente è quella che mi porta al punto centrale. È che la storia, prosegui poi, non sia più da fare, vedi, è l'ultimo ultimismo d'Occidente, che in vetrina ne ha già mostrati tanti, è l'ultimo cincinno dell'idea che posa finalmente paga in sé, che la storia poi non sia più da fare, lo vedi, vuole solo dire che siamo noi la gemma della storia. Ma noi non siamo la gemma della storia, sottintendi, casomai di un senso che si è detto e poi perduto, di cui è salva solo l'arsa griglia di crusca, il punto ossuto. Grazie, Vincenzo.
Grazie mille, Luciana. È memorabile per me, tante cose di Vincenzo sono memorabili, una in particolare è una versione parodica di un mio testo che è escluso da questo fantone perché è veramente molto particolarmente brutto, quindi c'è una tanta idea da metterci tutto, però questo non ci so poi riuscire. Iniziava con quanto ti costa questo moto in dentro, e lei invece tutta una parodia meravigliosa che invece andrebbe conservata e riprodotta, che iniziava con quanto ti costa questa moto in cinto. Benissimo. Allora, chi è il padrone dell'ordine alfabetico? Laura Pugno, per me Luisa, grazie Laura per essere qui.
Grazie Vincenzo, è una grande emozione essere qui perché io sono una delle ragazze e ragazzi dell'ARP, come Simone, come Michele, come Luciana, come tanti di noi, quindi tornare dove si inseguiva il proprio desiderio di poesia è commovente, veramente. E quel desiderio di poesia, devo dire, abbiamo avuto il merito di non inseguirlo mai con il metodo del realismo, ma sempre con quello dell'utopia. E nessuno più di Vincenzo, che ha scritto un libro infinibile, anche difficilissimo da leggere perché è pesantissimo. Allora io cercherò di fare degli neologismi. La mia idea era leggere prima la prima, la numero uno, e poi vedremo. Raccogliamo l'immondizia d'Occidente, vi dico, le mettiamo nei sacchi alla rinfusa, di jute, di carta, di plastica, ci mettiamo Dio e la morte, ragione e immaginazione, itinerarium mentis, storia, scienza, eros, agape, spirito e predestinazione, utopia, felicità, mercato, diavolo, e per ultimi, significante, significato, significazione. Ne facciamo poi file ordinate di 3 o di 7 o di 10. Infine, come il barbone scalzo e scappellato, quello di Piazza dell'Unità, qui a Roma, che è scomparso, riuniamo tutto in un unico faldone e giudichiamo cosa farne, che cosa è marcio, invece si può usare, se un bagno barbarico di sangue, un'altra scepsi d'accademia, se una novella annunciazione chissà quale accidente improvveduto. Ma di che accidenti imprevisti si tratti, che non si sappia bene cosa ci si prepara e che da capo non ci si trovi, tu e io, una lingua adatta per questo, e la si cerchi in una formula sintetica, che decisioni, desideri vi si immezzino come scavi bruschi, poi inscavati. Questa era la prima. L'altra idea, che siccome questo è chiaramente un libro mondo, un libro tutto, è fare la faldoremanzia, cioè aprire a caso
dai,
e vedere che cosa succede. Allora, apriamo a caso. Sconti per ciascuna direzione nelle direzioni fondamentali degli ordini, saldi che derivano dal pronunciare velocemente le quasi verità delle soglie, scampoli veritativi dall'incetta degli articoli più richiesti, liquidazione dei sistemi economici in quanto metafisicamente impossibili, gambocce di arti fantasma che solo sogniamo di amputare, svendita di sostanze atossiche, come fosse poi eterna la svendita, fuori tutti i bovini, i limoni non ancora marciti, gli altri limoni e bovini alle discariche, ritagli di realizzazioni particolari codificate elettronicamente, occasioni delocalizzate per sanguinolenti terremoti di manifatture, offerta di mete fungibili per rilasci sfinterico ghiandolari, promozione di campionari cosmici per irreversibili vertigini temporali. Grazie. Lidia, 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 Lidia
Ciao.
Allora, io tiro fuori dalla borsa intanto le cose, diciamo, tutti gli oggetti tra razionali, emozionali, parapsicologici, eccetera. L'ombrello, ok, aspetta, aiutatemi, vi prego. Questo non serve, allora, questo nemmeno.
Questa è la performance, ma io...
certo. Con la C.
Performance.
Allora, il pettine.
Pettine, gli occhiali da sole.
Questa è una cuffia che, no, Vincenzo sa, diciamo, avevo anche immaginato come... Ma non è una performance, la dico subito. Allora... E vado con... Qua c'è un bel po' di situazioni che vanno, vengono come di donne di
e, in the room the women come and go.
Mai sarà vento. Allora, io parto ovviamente da una scelta prendendo gli occhiali rossi, caspita, veramente sparso oggetti, ma sì, perché qui una volta ci incontravamo e ci mettevamo esattamente come prima di fanciulle in fiore, con le gambe incrociate qui in questo spazio all'indiana, alla riserva indiana, quindi cioè, questo è un ritorno veramente all'adesso. E, io vabbè, ho molti motivi per dire grazie a Vincenzo, soprattutto perché è stato anche detto, Vincenzo, la generosità non è una generosità, a mio avviso, dico veramente due parole, è una generosità, è una consapevolezza del tempo, ma soprattutto dello spazio. Cioè il tempo, dico, è un'ossessione degli esseri umani, lo spazio è uno spazio desiderante essere alto, no? Desiderante contenere, proteggere, far scomparire, sottrarre altro. Io prima, ma tutti voi l'avete fatto, sono sicura che ognuno di voi, almeno io sì, sono andata a cercare su Google faldone. Ho trovato faldone d'acqua, la faldone alto 1 e tutte le tipologie di faldone. Poi in mezzo, fra le varie burocrazie ben organizzate, c'è il faldone di Vincenzo Sturlo. Quindi Vincenzo, almeno ogni 3-4 faldoni che appartengono ad altri mondi, ad altri apparati di cui Vincenzo ovviamente ne ha fatto uso, disuso e li ha riorganizzati e resi antagonisti alla nostra banalità, alla nostra burocrazia, al nostro linguaggio burocratico contemporaneo, sta in mezzo fra, a un certo punto arriva il faldone di Vincenzo, però dopo appunto, faldoni ministeriali, dei palazzi kafkiani, eccetera. Io ho scelto, faccio velocemente perché vado su faldone 44, immagini malgrado tutto, domande, si riduce subito lo spazio nel foglio, pure così orizzontale, sotto il decreto di non doverne dare, è ancora troppo, tuttavia, perché non ne abbiamo altro. Porta via storia o destino, tutti quanti, lascia a qualcuno i nostri resti e spiega che cosa ci sopravvive, che cosa ci identifica, ci lega. Chi sono però i suoi depositari? Chi l'ha vissuto sì, ma solamente? Qual è la prova qui che avvertiamo imminente, che può valerci la definitiva vergogna, come se non avessimo mai scritto un rigo e a giudicare fosse l'intera umanità le schiere di tutti i morti e degli dii. Andrebbe accettato, le faccio, che per la mia generazione Auschwitz è avvenire, nel senso che io non ho non sento colpa, semmai terrore. Auschwitz è il possibile incombente, è l'impensabile sempre sul punto di realizzarsi. Resistenza alla distruzione umana è per Didi Huberman in Vado al 315, altrimenti, scusate, ognuna delle immagini che dico seguendo di H contro le accuse che il suo saggio ha incassato di feticismo e antisemitismo, religione dell'orrore, usurpazione del sacro statuto del testimone, profanazione dell'immaginabile. Ognuna di esse mostra, è vero, più di se stessa, ma non più ancora. Immaginare non è capire tutto. Cambiare pagina, perdere l'inchiostro, smarrire il fuoco incrementa la massima risoluzione disponibile e dunque Auschwitz si deve figurare, dire che è l'unico nella storia umana o il suo punto più basso, non vuol dire per inverso decreto distoglierne i sensi. Perché altrimenti ricorda pure a Gamben, si fa il gioco dei neri, la forma del lager, sono noi, altri morti, lo sapremo tracciare. Ma vedi, reagisce lei, che a mia volta zoomando scelgo dettagli non documentari o impuramente tali, l'uomo procede su di un asse immaginare, fra lembi freschi di uno spaccio sangue che poesia o razza non sanno decifrare, figurarsi saltare da complice. Però forse sapendo che Alex potrebbe già inquadrare la gamba nel punto avanti e quei 90 gradi fra le braccia e l'ontologica gentile sfogatura, avanti, verso che, se indietro è uguale, o a sinistra o a destra. Il penultimo acrobata si inoltra senza verso, direzione, in un cammino astratto di cui è nodo, ma nel contempo disturbo incongruente, è niente. Su una flatlandia di disinfezione, eppure, nella flessione a perfezione organica, si scosta dal matema di drammatica con fisiologica prosopopea, ancora in corpo unito, cannibalescamente tornito. Ti dico, quell'uomo conosce bene il suo scarto infinito. Voglio che lo sappia, Valerio Bispoli, prima quando io ho aperto l'antologia, questa è una piccola antologia che nasce da qui, dall'Arto, laboratorio aperto di ricerca poetica, ed è la prima antologia che abbiamo, sì, molti di noi, abbiamo dato forma, provato, e avevo preso a caso, mi era venuto fuori Valerio Bispoli, adesso apro veramente a caso, vediamo che succede.
Tortas o pastolorum, come diceva San Francesco. Apri a caso.
Sì.
No, secondo me non sta imparando.
Fai caso, è con caso. Vado, no, adesso vado, veramente, no, adesso lo faccio. Valerio Bispoli! No, incredibile, va veramente. Pagina 38. Spavracchio di un clown. Al gesto, io sono mesto al tuo trasecolare, ridiscendendo scolpito, inconsueto tra di noi, l'angolo è retto. Grazie, Vincenzo.
Grazie a te, mia sorellina. Io sono debitore di... Purtroppo la bue è una posizione antipatica. Sono debitore di tutti loro come scrittori e in particolare di Lidia, che ho sempre indicato mostruosamente l'utilizzo del indicativo imperfetto. Cioè non c'è nessuno scrittore in Italia che usa l'imperfetto in poesia, perlomeno come lo usa lei. io cerco di imitarlo. I testi che ha letto Ishii sono un imperfetto e sono proprio un spudorato tentativo di imitazione dei testi di Ishii.
Bene. Potevo fare molto di più.
Volete adesso, Sara?
No, no, no. Quanti mancano?
Tanti,
15?
No,
se ne mancano 15...
Sì.
Vai, Sara, vai. Non mancano 15, mancano un paio, però. Vieni, se vuoi leggere prima.
Sì, mi Sara, spongo, perché io sono assertiva, come si dice. Aspetta un attimo. Sono stanca, vecchia, molto vecchia. Non so cos'è questa, una festa, una celebrazione, un rito. Questo posto è illuminato. Io l'ho visto buio, l'ho visto trasfigurato da Simone Carella, l'ho visto sperculato da Nanni Moretti, l'abbiamo visto tutti, credo, chiunque abbia una cultura romana. Allora, la voglio fare breve. Ero indecisa se leggere tre righe che ho scritto stamattina presto, le sei, credo, a Vincenzo, perché con Vincenzo, con Laura, con Lidia, con Michele, con Marco, con tanti altri sodali, ci conosciamo da 30 anni e abbiamo visto il Faldone crescere, cambiare, proliferare. E lo abbiamo visto anche con un pizzico di astuzia regale modificato dal suo autore. Allora, ho scritto a Vincenzo questa breve mail, brevissima, ve la leggo e lascio il tempo che trova.
Cioè alle 6 del mattino?
Sì, alle 6 del mattino, io mi sveglio alle 5, anche alle 4. Sì. Ma sì, ciascuno fa quello che vuole. Per qualche anno mi è capitato di lavorare da profana, fianco a fianco, con archiviste e archivisti di rango, maneggiando faldoni, buste e singole foglie. Così, se non ricordo male, pare si indicano in gergo fogli sparsi, fuori fondo. E credendo di rendermi utile nello scorporare e ricomporre in un ordine logico i fascicoli che l'autore aveva ammucchiato insieme, spesso seguendo una propria logica, o forse no, agendine, verbali, bozze di libri, io spostavo i fogli, li ordinavo secondo un rigoroso ordine logico, le foto con le foto, le minute con le minute, i dattilo scritti con dattilo scritti. Era un sacrilegio, mi è stato detto dagli archivisti. Ecco, la prima regola da non infrangere nella conservazione degli archivi è quella di mantenere l'ordine o il disordine creato dall'autore. L'archivio segue l'ordine di chi lo accumula, non di chi lo ordina poi. E vengo a Vincenzo. Da anni seguiamo la costruzione di un faldone che
che segue istruzioni d'autore così complesse da prevederne un manuale. Quello di Vincenzo è un ordine che accetta la stratificazione, ma ne vuole dettare le regole. Eccolo, l'autore e l'archivista. Nelle disposizioni contraddittorie e incomplete per la composizione del faldone, in caso di nostro improvviso decesso, incapacità di impartirle altrimenti, che chiude il volume, Vincenzo scrive. E qui Luciana Preteri mi ha preceduto, ma io rilancio. Il mio archivio di carte dovrebbe donarsi a una biblioteca o altra istituzione che disponga le cartelle o i quaderni non dentro scaffali con dorso in fuori, ma in alte pile su tavoli contenuti in parallelepipedi di vetro o diverso materiale trasparente di metri 8x4x3. Chi lo consulti potrebbe farlo con massima libertà di tempi e di modi, dovrebbe però sottoporsi agli sguardi di tutti i teorici astanti, se no nulla. Non sto mica scherzando. Sono certa che Vincenzo qui non stia scherzando. E le virgolette ci assicurano di una ferma volontà di cui qualcuno o qualcuna sarà stato testimone. Ora è messo nero su bianco e non si ammettono deroghe. Chiudo esprimendo un auspicio. Vorrei, spero presto, che fossimo tutti presenti a quel giorno per farci sorprendere davanti a un ignaro pubblico di biblioteca all'apertura del parallelepipedo di vetro 8x4x4, ovviamente al cospetto di Vincenzo. Permettimi di leggere due cose. Vincenzo, raccogliamo le immondizie d'Occidente, ti dico. Le mettiamo nei sacchi alla rinfusa, iuta di carta, di plastica. Ci mettiamo Dio e la morte, ragione e immaginazione, itinerarium mentis, storia, scienza, eros, agape, spirito e predestinazione. Utopia, felicità, mercato, diavolo. E per ultimi, significante, significato, significazione. Ne facciamo poi file preordinate di 3 o 7 o 10. Infine, come il barbone scalzo e scappellato, quello di Piazza dell'Unità, qui a Roma, che è scomparso. Riuniamo in un tutto un unico faldone e giudichiamo cosa vale. Che cosa è marcio e invece si può usare se un bagno barbarico di sangue, un'altra scepsida accademia, se una novella annunciazione o chissà quale accidente improvveduto. Ma che di accidenti e imprevisti si tratti, che non si sappia bene cosa si prepara e da capo non ci si trovi tu e io una lingua adatta per questo e la si cerchi in una formula sintetica. Che decisioni, desideri vi si immaginino come scavi bruschi, poi inscavati. L'ultima, e chiedo scusa se ho abusato della vostra pazienza. Fa parte della natura delle cose poter essere più volte riparate. E questo ovvero non una nostra speciale attitudine, non un nostro virtuosistico conseguimento, ma una loro generosa virtù, di cui consiste il pertinace attaccamento ai nostri troppo riscritti destini. Fa parte di una loro speciale improntitudine, la tendenza ad accogliere equilibristiche giustificazioni per le nostre più spericolate malversazioni. Fa parte della natura delle cose poter essere più volte ricomposte, secondo crudeli permutazioni inedite che esse, lenti legami di elementi, meritando sentimenti migliori e fatta salva l'ottusa inerzia occasionale di qualche sentimento sommerso, malumore, scuse, refuso, Vincenzo, che esse accolgono con china remissione. Fa dunque parte della natura delle cose poter essere più volte distrutte per consunzione o per scoppio o per lacerazione, per balordaggine o arbitrio d'arbitrio. Fa parte di esse il farne poco o vuoto, e di vuoto nulla sembrerebbe. Ma non curanti del numero di parti vicino all'infinito, un giorno esse torneranno intere tutte, in passi minimi, l'una via l'altra, a tornare tutte assieme, ancora, tornando tutte assieme, ancora assieme, e di noi avranno finalmente ragione. Non sicofanti, ridotti in punizione, non riconosceremo noi altre utopie nella loro perfetta sazietà escatologica. Non ci lasceranno se non i capi penduli delle loro compiute incorrisposte armonie.
Abbiamo solamente, in realtà, ero
stato pessimista. C'è solo l'ultimo intervento che sarà breve e poi potremo chiacchierare, bere, spero. Ciao a tutti che stanno per andare. Dunque, Luigi Severi ha un ruolo fondamentale in questo libro, che è quello dell'autore di un esteso saggio. Peraltro Luigi aveva scritto già ampiamente sui miei testi, pubblicato un paio di saggi molto estesi, anche su riviste di linguistica e letteratura, insomma delle cose che si possono trovare anche su un sito, perché è curioso, dove si trovano anche gli interventi critici che sono stati dedicati da Massimiliano Manganelli, da Gabriele Dullà, da Andrea Cortellessa, da Tommaso Ottonieri, c'è una bella video intervista, ci sono vari materiali che riguardano, c'è una lettera di Guido Mazzoni che ha avuto la volontà di spedirmi una volta e mi ha consentito di pubblicare, quindi troverete vari materiali anche di Marco Giovenale, non li menziono tutti, ma insomma tanti, Michele Fianco, eccetera. Luigi Severi ha scritto un bellissimo saggio, Mario, delle cose per te, che in realtà rinnova molto quello che ha scritto in precedenza, nonostante avesse scritto già molto. E Luigi purtroppo non può essere qui perché è in gita scolastica con la sua classe e sta tornando in questi minuti dall'estero, ma leggiamo solamente una pagina. Ha incaricato Giulio, che c'è, sì, ecco, Giulio Mazzaioli, di farli da voce, quindi leggiamo solamente l'esordio di questa postazione e poi abbiamo finito. E ne approfitto per ringraziarvi tutti. Però voglio controllare una cosa. Perché io qui ho il faldone dei ringraziamenti e mi ero segnato le persone ringraziate. Mi rendo conto di aver effettivamente ringraziato tutti. Quindi grazie anche a Giulio di questa lettura ultima e vi saluto adesso e ci salutiamo anche dopo.
Allora, tutti ringraziamo te per averci invitato e averci dato l'occasione di festeggiare questo evento. E mi siedo perché la densità di Luigi consiglia comodità e dunque, quando ho letto questa postazione che non era stata ancora pubblicata in libro, io forse ho letto a Vincenzo, la sua intervista, che la rivista anche molto bene come prefazione, perché è veramente una, per chi non avesse mai letto il faldone, che è secondo me molto utile, perché dà vari spunti di lettura, uno dei quali è il primo che vado a leggere. All'inizio Luigi cita dallo Zibaldone, il titolo della postazione è Un monumento, un documento, il viaggio del faldone verso la comune presenza. La citazione dallo Zibaldone: non gli individui ma le specie, i generi, i regni, i globi, i sistemi, i mondi, come le parli. Il primo paragrafo, l'acrobazia funambolica della scrittura. Nell'ottavo testo di Personal Identity, sezione centrale del faldone di Vincenzo Stumi, troviamo un tratto la seguente immagine, l'ultimo acrobata cammina sul proprio braccio. Un fotogramma questo, posto a chiusura e commento visivo di un passaggio precedente, sull'indecidibilità e al tempo stesso necessaria consistenza di ogni personalità, secondo una strategia ossimorica di ragionamento onirico tipico di molti passi dell'opera. Non credo che tu, qui tu, è una variabile, che tu sia in un momento in qualche luogo. Ti appare un verso fitto, convincente di un recto indecidibile puntello del puntello di te stesso. L'ultimo acrobata cammina sul proprio braccio. Nella sua forza sintetica è dunque immagine che ha decisivo spicco di allegoria classicamente novecentesca, che insomma, trasformando il fenomeno in concetto e il concetto in immagine, può esprimere senza residui la propria verità. Luperini, 1999. In calce poi la bibliografia è citata con completezza. Quella acrobata sarà dunque il io moderno, destrutturato, e che pure a partire dai propri frammenti, ancorché scissi, può tentare di incamminarsi, di porsi in relazione con altri tu. Ma l'acrobata è al tempo stesso lo scrittore, il quale, facendo forza sui propri materiali, sul puntello del puntello della propria esperienza e della propria conoscenza, ha il compito di esplorare nel suo precario e impossibile equilibrio l'altro da sé. Vale in questo senso il richiamo assolutamente esposto a uno dei versi chiave della poesia novecentesca conclusivo della Wasteland: "These fragments are shored against my ruins", ovvero "con questi frammenti ho puntellato le mie rovine", secondo la traduzione di Serpieri, con immediato suggerimento di metodo diacronico e dunque dell'idea che il puntello del puntello sia al tempo stesso atto di memoria individuale e collettiva. Proprio l'esperienza del modernismo anglo-americano accanto a quella della grande officina degli anni 60, che ne è peraltro cosciente riproposta, è il primo dei riferimenti di Ossuni, prima di tutto per lo sforzo di rispondere a un mondo in disfacimento, con strutture retoriche nuove, ma di episteme verticale nel tempo. Acrobata, quindi, lo scrittore di allora e di oggi, funambolo, anzi. In un suo saggio del 1956, Giorgio Melchiorre utilizzò proprio la categoria del funambulismo per designare la sfida di stile costante nel Novecento tra senso di pericolo, o di ansia, per dirla con Oden, e di precarietà, rispecchiato sia nella forma che nella sostanza delle opere letterarie e artistiche, capaci, nonostante tutto, di raggiungere un equilibrio almeno provvisorio su un filo sospeso nel vuoto e sul tumulto dell'epoca, Melchiorre 1974. Tanto più un'immagine del genere si attaglia a un lavoro come il Faldone, la cui struttura molteplice eppure unitaria, o meglio, in perpetuo sforzo di unitarietà, funambolicamente cammina sull'orizzonte storico e conoscitivo sempre più destrutturato dell'ultima modernità, cui è, di segmento in segmento, riflesso e risposta. Trae in questo modo luce il testo immediatamente successivo all'immagine dell'acrobata. Scrivo con uno specchio a un palmo, segreto, e un letto dietro. Scrivo con gli elicotteri a 30 metri sopra la testa, costantemente. Cammino con ai fianchi due virgolette caporali aperte a sinistra e chiuse a destra, sentinelle quotazionali. Scrivo con i piedi nei pattini, andando in discesa sui binari, senza cambi se non impossibili, poiché ortogonali. Con implacata tensione allegorica, Ossuni rivela qui come lo specchio dell'io la realtà di elicotteri a 30 metri sopra la testa, e le scelte incatenanti della propria scrittura, mossa sempre tra due virgolette caporali, siano elementi consustanziali di uno stesso percorso, con nuove dichiarazioni di equilibrismo, in discesa sui binari, senza cambi se non impossibili, perché ortogonali.
Un saggio molto ampio e interessante, grazie.
Molto bello.
Grazie ancora, grazie, buonasera.